Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Legge divina non è giogo pesante di schiavitù, ma dono di grazia che fa liberi e porta alla felicità.
Ben trovati, cari amici, alla solita ora tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. Un saluto da Laura De Luca. Così il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale. La legge divina, avete sentito, è dono di grazia che porta alla felicità. La bellezza della legge è quando viene da Dio, ben inteso, è quando si radica nel cuore umano. La legge e le leggi, gli odiosi precetti e le regole naturali che orientano spontaneamente, in maniera appunto naturale, secondo la cosiddetta legge naturale, la nostra vita. Commentando il Salmo 119, il Santo Padre ci ha ricordato appunto l'altro ieri che legge e parola di Dio sono un unico nella vita del cristiano. E allora è legge il nostro spunto di oggi. Allora, la legge di Dio, altro nome del suo amore, altro nome della sua parola. Non a caso la parola legge deriva dal greco legein, che vuol dire, parlare. La legge è ciò che è detto. Un tempo, nell'antichità, bastava la parola a sancire la regola. E neppure la comparsa della scrittura provocò negli uomini l'esigenza immediata di scrivere la legge, e tuttavia quella legge, quella divina, quella infusa, dettata a Mosè, sappiamo che fu incisa appunto sulle tavole. Non a caso il Santo Padre in udienza generale l'altro ieri ha insistito sul fatto che il Salmo 119 è tutto intessuto, tutto giocato attorno a questa parola di vita, di beatitudine, e il tema appunto della parola come legge del Signore, e ha sottolineato il fatto che accanto a questi termini ricorrono in quasi tutti i versetti del Salmo sinonimi come precetto, decreto, comando, insegnamento, giudizio, e poi verbi anche ad essi correlati come osservare, custodire, conoscere, meditare, vivere.
Legge divina, oggetto dell'amore appassionato del salmista e di ogni credente, è fonte di vita. Il desiderio di comprenderla, di osservarla, di orientare ad essa tutto il proprio essere è la caratteristica dell'uomo giusto e fedele al Signore che la medita giorno e notte, come recita il Salmo primo. È una legge quella di Dio da tenere sul cuore, come dice il ben noto testo del Shema nel Deuteronomio.
Legge e cuore sembrano spesso in contrasto, ma sembrano soltanto. Invece, nell'abbandono a Dio, i termini si capovolgono.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole.
Allora oggi divaghiamo sulla parola legge, le leggi degli stati, le leggi non scritte dell'economia mondiale che decretano per esempio la fine di un governo. E poi c'è quella legge che si vuole infrangere, creata vorrei dire proprio per essere infranta, per essere violata. La legge in quanto sinonimo di potere ottuso, che schiaccia l'individuo, la collettività, espressione di uno Stato che viene percepito come un tiranno, no? Opposto alla legge umana del cuore. Ricordiamo tutti probabilmente Antigone, l'eroina di Sofocle, che decide contro la legge, contro il buon senso, di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice, sconfitto a Tebe contro la volontà del re di Tebe, che appunto impediva questa sepoltura. Quindi la legge spietata dello Stato, la legge umana pietosa dall'altro. Anche nel suo discorso di oggi ai partecipanti all'incontro promosso dal Pontificio Consiglio Cor Unum, il Santo Padre ci ha invitati a non lasciarci sedurre da quelle ideologie che vogliono cambiare il mondo secondo una visione strettamente umana, però in questo senso, in un senso ristretto, no? Una visione poveramente umana, privata dello spazio trascendente. E ancora a proposito della legge che sembra essere scritta proprio per essere violata, un riferimento a quei gesti violenti, a quelle azioni violente compiute dai Black Bloc lo scorso 15 ottobre a Roma durante la manifestazione degli indignati, ricordate? Sulla stampa di Torino di oggi viene riportata la notizia della scarcerazione di uno di questi ragazzi, Fabrizio Filippi, 23 giorni di carcere per riflettere sulla legge, appunto, e sulla giustizia. Scrive l'articolista della stampa che oggi questo ragazzo appare ben diverso dalle fotografie di quei giorni, soprattutto da quella foto, da quello scatto che lo immortalava mentre scagliava un estintore. Si giustifica Fabrizio, non c'era nessuno intorno, diversamente non lo avrei lanciato, ho fatto comunque una cavolata. E questa violazione, sia pure occasionale, stupida appunto della legge, lo fa riflettere oggi sulla giustizia. E soprattutto per aver sperimentato sulla sua pelle a Regina Coeli gli effetti della punizione, no? Per la violazione della legge. La situazione nel carcere è infernale, anche chi è detenuto ha diritto a una dignità, altrimenti il principio della espiazione, del reinserimento si sgretola, così ripeto la stampa di Torino di oggi. Altre leggi? Quelle della guerra, che cambiano radicalmente se il teatro della guerra è la giungla. Ci spostiamo in Congo, dove è in corso, come del resto un po' in tutta l'Africa centrale, la rivolta della popolazione Asciuli. C'è un esercito di cosiddetti ribelli, l'esercito di resistenza del Signore, si chiama così, che parte dall'Uganda, dalla vicina Uganda. E il teatro di questo scontro tra i cosiddetti ribelli e i cosiddetti regolari è appunto la giungla. Scrive su Le Monde Magazine, riportato da Internazionale di questa settimana, che troviamo da oggi in edicola, Jonathan Little, che la giungla cambia appunto le leggi dello scontro, diventa uno scontro non più tanto, non solo, non immediatamente di armi, ma di segni. Ecco Little: se la giungla è l'universo della traccia per eccellenza, la guerra fantasma dell'esercito ugandese è una specie di guerra semiotica. I due nemici non si vedono mai, ma solo quando un miliziano allo stremo si arrende o in quei rari casi in cui i soldati ugandesi travolgono a sorpresa i nemici, li uccidono, li catturano o li costringono a fuggire. Ognuno nella giungla continua a girare intorno all'altro, cercando le sue tracce. Qui, dunque, tutto diventa un segno perché viene interpretato dall'uomo. Ecco come cambiano le leggi della guerra in un ambiente diverso.
Resta, vieni qui, ma se non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per te, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Insegnerò l'amore a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è è basta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
già abbastanza grande, sei già abbastanza forte.
Cari amici, oggi stiamo divagando sulla parola legge. La legge del Signore è amore. A questo si è riferito il Santo Padre nell'udienza generale dell'altro ieri a proposito del Salmo 119. Esistono leggi specifiche a tutela delle persone con qualche impedimento, insomma con handicap? Beh, un conto è la teoria. Nessuno Stato, nessun corpo di leggi si sognerebbe di penalizzare per iscritto queste persone, però poi la pratica di fatto è un'altra. L'altro ieri all'Auditorium Parco della Musica qui a Roma l'Unione Italiana Ciechi ha animato la edizione 2011 del premio Braille, conferendo riconoscimenti a personalità che in vari settori, la politica, l'imprenditoria, la cultura, si sono in qualche modo segnalate per la loro attenzione nei confronti appunto della cecità, nei confronti dei ciechi. Ho al telefono il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Tommaso Daniele.
Ma il premio Braille è nato molti anni fa, nell'87, con l'obiettivo di fare promozione delle nostre problematiche, perché noi siamo una minoranza sociale e quindi la gente non ci conosce. Noi vogliamo favorire una cultura della disabilità in genere, ma anche una cultura sulle tematiche della cecità, i condizionamenti della cecità, perché noi siamo vittime di due pregiudizi, uno positivo e l'altro negativo. Quello negativo ritiene che uno in quanto cieco non può fare niente, è un poveretto che non può lavorare, non può studiare, non può amare, non può vivere. L'altro invece positivo, ugualmente sbagliato, è che un cieco in quanto cieco acuisce le proprie facoltà, la propria intelligenza. Anche questo è un giudizio, è un pregiudizio. Allora noi vogliamo portare la verità è che il cieco è una persona come tutte le altre che ha bisogno di certi supporti proprio perché gli manca la vista. Faccio un esempio: oggi viviamo la civiltà delle immagini, quindi i programmi televisivi, il cinema, le riviste, insomma vivono sulla realtà delle immagini. Le immagini per i ciechi sono un muro invalicabile. Allora che ci siano trasmissioni televisive con l'audiodescrizione, cioè che descriva le immagini, che i giornali accompagnino sempre le foto con delle didascalie, cioè che ci sia una progettazione per tutti, anche per chi non vede, per i disabili in genere, ma anche per chi non vede.
Per legge in Italia, e non solo in Italia, tutti i cittadini sono uguali. Ma c'è una legge non scritta altrove, ahimè, che al di là della sensibilizzazione appunto a queste problematiche che lei ha appena enumerato, c'è un'altra legge appunto non scritta che porta di fatto a una esclusione. Ecco.
Sì, diciamo che la Costituzione all'articolo 3 costituisce un ideale che è molto lontano dalla realtà, perché le disuguaglianze sono profonde non soltanto tra abili e disabili, ma le disuguaglianze sono radicate, diciamo, in tutto il paese. Il solco delle disuguaglianze viene approfondito ogni giorno di più, perché i più forti, i più ricchi riescono a legiferare a loro favore e quindi diciamo che chi ha meno ha ancora meno e chi ha più ha ancora di più. Quindi questa disuguaglianza è un dato obiettivo verificabile giorno per giorno. Poi quando si tratta dei disabili la disuguaglianza assume una dimensione maggiore, perché oltre a dover combattere con la povertà, con la scarsità di mezzi, deve combattere anche con la scarsità della minorazione visiva, cioè dei condizionamenti della minorazione visiva o di altre disabilità. Quindi c'è questa. Perché vogliamo creare una cultura della disabilità? Proprio per spiegare che noi non chiediamo la luna, noi chiediamo semplicemente le pari opportunità. E quindi niente discriminazione, niente cittadini di serie A e cittadini di serie B, insomma, lottiamo per questo.
La novità più piacevole per lei in questa edizione 2011 del premio Braille?
Beh, Colizzi, che ha letto i sonetti di Shakespeare, non solo li ha letti ma li ha anche tradotti, ha tenuto una vera lezione di livello universitario durante lo spettacolo, anche se un po' atipica rispetto al clima dello spettacolo musicale, perché lì i premi avevano una durata di 2 minuti, lui si è preso 20 minuti, ma noi gli abbiamo concessi volentieri perché
i 20 minuti accademici.
Accademici.
I 20 minuti accademici.
Sì.
Grazie al presidente Tommaso Daniele della Unione Italiana Cechi, e appuntamento dunque alla prossima edizione 2012 del Premio Braille.
Grazie a lei.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Viene presentato oggi Pontificia Università Lateranense dal Cardinale Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, il volume dedicato alla esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini di Benedetto XVI. Questa esortazione apostolica raccoglie le riflessioni, le proposte emerse dal Sinodo dei Vescovi 2008 sul tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. È un documento che riscopre, che rimette al centro della vita personale, della vita della Chiesa, questa parola di Dio che è, poi abbiamo visto, legge. E non solo, ma pone al centro della vita delle persone, della Chiesa, l'urgenza, la bellezza di annunciarla, appunto, per la salvezza dell'umanità. Il libro, edito dalla Lateran University Press e curato da Paolo Merlo e Giuseppe Pulcinelli, ospita anche studi e commenti su questa esortazione apostolica da parte dei docenti della Facoltà di Sacra Teologia e del Pontificio Istituto Pastorale della Università Lateranense. Nei giorni scorsi il Cardinale Ravasi ha pubblicato un pezzo sull'Osservatore Romano a commento di questa esortazione e ha scritto, tra l'altro, c'è anche una vera e propria linea guida o chiave interpretativa che regge l'intera esortazione. È il prologo del Vangelo di Giovanni che scandisce il trittico in cui questo documento si articola e rende in tal modo nitida la sua trama, facendo sì che dottrina e prassi, fede e vita, parola e carne storica si intreccino armoniosamente. Tutto questo a proposito, ripeto, della pubblicazione oggi con la Lateran University Press della esortazione apostolica post-sinodale di Benedetto XVI, Verbum Domini. Ripeto, Lateran University Press. Oggi stiamo divagando sulla parola legge. La legge di Dio è fonte di felicità, ci ricorda il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale. E allora, dalla legge di Dio alle ancora misteriose leggi dell'evoluzione umana, nell'evento che ci segnala Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Le ancora misteriose e affascinanti leggi dell'evoluzione umana sono alla base del percorso della mostra che è stata inaugurata ieri, giovedì 10 novembre, e che fino al 12 febbraio rimarrà allestita presso Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale a Roma. Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana. Abbiamo incontrato uno dei due curatori, Telmo Pievani, per chiedergli che cosa ha voluto raccontare con questo allestimento.
Questa mostra racconta la grande storia dell'umanità, di come si è formata la diversità. Quindi è un grande viaggio che comincia 2 milioni di anni fa, quando i nostri primi antenati diventano bipedi e cominciano a uscire a più riprese dall'Africa e colonizzano tutto il vecchio mondo, fino ad arrivare a Homo sapiens, che più recentemente, si fa per dire, diciamo 200.000 anni fa, di nuovo ripercorre questi sentieri, esce fuori e dà inizio a quel caleidoscopio bellissimo della diversità dei popoli della Terra, all'insegna dell'unità nella diversità, nel senso che siamo tutti uniti da una strettissima fratellanza storica, tutti gli esseri umani, ma dentro questa storia di unità siamo stati capaci di produrre una bellissima quantità di diversità culturali, linguistiche e di tradizioni.
Attraverso quali opere può essere raccontato tutto questo? Che cosa viene esposto praticamente?
Noi usiamo più linguaggi differenti, è una mostra per un pubblico di ogni età, anche se abbiamo un occhio privilegiato per i ragazzi. E infatti ci sono molti expli interattivi di tipo giocoso, immersivo e molto, molto emozionanti. Poi però per i cultori, per gli amanti, ci sono anche degli originali preziosissimi. Per esempio ci sono i primi fossili dei primi esseri umani che sono usciti dall'Africa già quasi 2 milioni di anni fa, sono stati trovati in Georgia, e lì abbiamo proprio gli originali che per la prima volta escono dal paese e sono arrivati in Italia, fino ad arrivare a alcuni documenti che riguardano una storia molto affascinante, cioè dopo tutta questa grande epoca di diaspore, potremmo dire, di migrazione, di spostamenti, di separazione di popolazioni, nel XV secolo succede che gli europei, cercando l'Estremo Oriente con Colombo, incontrano le Americhe e incontrano in qualche modo un ramo di questa storia del popolamento, cioè gli Amerindi. E all'inizio sono convinti che addirittura non facciano parte della specie umana, che siano qualcosa di strano, di mostruoso. E allora facciamo vedere che Colombo, quando partì la prima volta con le sue caravelle, si portò dietro una copia del Milione di Marco Polo, che in mostra si potrà vedere con tutte le annotazioni di Colombo, che rimane molto colpito dai racconti di Marco Polo legati al fatto che in Estremo Oriente lui avrebbe incontrato uomini con due teste, con teste a forma di cane, con una gamba sola, insomma dei mostri non appartenenti alla specie umana. Ed è bellissimo perché c'è la lettera che Colombo scrive al ritorno, dopo aver incontrato i nativi, una lettera rivolta al suo mecenate, di cui noi esponiamo l'originale, dove Colombo dice: beh, ma ho trovato degli esseri umani come me. Ed è interessante perché quello è un momento epocale in cui noi scopriamo l'altro da noi, scopriamo la diversità e impariamo ad avere a che fare con essa nel modo naturalmente contraddittorio che conosciamo.
Come è organizzato il percorso?
Il percorso è in 6 sezioni, 6 tappe, è di tipo narrativo e cronologico, quindi inizia con il genere Homo, 2 milioni di anni fa, e poi racconta tutta la storia arrivando a Homo sapiens con la storia di Eva mitocondriale, questa scoperta straordinaria che ci è stata regalata dai geni, che ci ha permesso di scoprire che tutti gli Homo sapiens di oggi, cioè noi, ormai siamo più di 7 miliardi, siamo nati da un piccolo gruppo africano, collocato probabilmente nel Corno d'Africa. E quindi è stata in qualche modo la nostra culla quella. E fra l'altro è abbastanza triste pensare che oggi quella culla è anche martoriata da una delle carestie più terrificanti che purtroppo colpisce l'Africa. Poi le sezioni arrivano verso l'oggi, raccontano di come noi abbiamo estinto anche molti animali del passato e racconta le 2 grandi rivoluzioni che ci hanno reso umani. La rivoluzione mentale dell'intelligenza simbolica, le prime sepolture, quindi la nascita della spiritualità umana molto particolare, e poi la rivoluzione neolitica, cioè l'agricoltura e questa grande e anche ambigua capacità dell'uomo di trasformare gli ambienti attorno a sé per i propri scopi, che poi è ciò che vediamo ancora oggi.
A proposito di oggi, perché nel 2011 parlare di Homo sapiens? Perché tornare alle origini?
Perché è una chiave di lettura fondamentale per capire il presente. Un esempio che noi facciamo nelle ultime sezioni, per esempio, se la storia è andata come ci dice la scienza, come noi raccontiamo in questa mostra, non ha più senso, per esempio, parlare di razze umane. Le razze umane non esistono, non hanno alcun fondamento biologico. Tutti i popoli della Terra condividono la stragrande maggioranza del loro materiale genetico e biologico. Quindi siamo tutti cugini e fratelli in modo molto stretto. E questo vuol dire che non c'è stato il tempo per separare tra i popoli della Terra in modo netto i geni e la biologia. Un altro messaggio importante è che la diversità che noi vediamo oggi non è figlia di disparità innate, non è figlia di essenze che sarebbero scritte nel nostro patrimonio genetico, ma sono figlie della storia, sono figlie di come sono andate le cose, sono figlie delle disuguaglianze che a volte si sono create rispetto a come i popoli della Terra hanno saputo gestire la propria eredità culturale. E quindi è una storia che ci permette di leggere la disuguaglianza di oggi in una chiave forse più democratica, più aperta, senza cercare delle ragioni, come dire, deterministiche per cui alcuni popoli, come purtroppo si è detto in passato, erano destinati alla loro inferiorità. Assolutamente, noi vediamo che nella storia non è assolutamente così. E l'ultima cosa alla quale invitiamo i lettori è una coincidenza molto rivelatrice. Se noi guardiamo ancora oggi quali sono i grandi teatri dei conflitti che insanguinano il pianeta, l'Afghanistan, i Balcani negli anni passati, il Medio Oriente, guarda caso sono esattamente i luoghi della Terra che hanno prodotto più diversità, sono i grandi crocevie dell'umanità, i luoghi dove queste tracce del popolamento umano sono passate più volte. E quindi è molto triste anche, se vogliamo, pensare che i luoghi dove si è prodotta la diversità umana sono anche i luoghi dove oggi ci sono questi conflitti.
Grazie Telmo Pievani, curatore insieme a Luigi Cavalli Sforza della mostra Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana, a Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al 12 febbraio.
Temi forti, temi anche scottanti, quelli relativi all'evoluzione. Grazie a Chiara. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi vorrei congedarmi da voi sulla scia della parola legge. Per noi cristiani la legge di Dio è la legge dell'amore. Con un breve passo dall'esortazione apostolica Verbum Domini, che abbiamo citato prima, di Benedetto XVI, sulla parola di Dio, sulla importanza della parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Gesù, scrive Benedetto XVI in questo documento, porta a compimento in se stesso la figura antica. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Io sono il pane della vita, dice Gesù. Commenta il Santo Padre, qui la legge è diventata persona. Ringrazio e saluto alla console Silvio Anelli, in regia Andrea De Angelis e Serena Tullio. A tutti voi buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.